Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 20 settembre 2022 e questa è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala.
Io sono Chiara Laisanna.
Io sono Alessio Kerchi.
Mi avete detto che oggi puntata fiacchetta.
Più fiacchetta, giornata piatta.
Meno frizzante del solito.
Esatto.
Piattina. Quindi ricordiamo solo che non abbiamo approfondito nessuna di queste notizie piatte che andremo ad approfondire.
Bella pubblicità.
E che questo podcast a un certo punto sarà destinato ai soli abbonati. Tra una mezz'oretta avrete una chiara idea di quello che ci accade attorno. Iniziamo.
Unitevi a noi nella piattezza e partiamo dall'Italia.
Ieri Letta era a Berlino per incontrare il cancelliere tedesco Scholz. Nelle sue dichiarazioni non si sa tanto del contenuto di questo incontro, perché era un incontro comunque a porte chiuse, però Letta ha detto che avrebbero parlato di energia e della questione ucraina, e dopo l'incontro ha detto di essere soddisfatto appunto della chiacchierata, nel sentire il cancelliere determinato a seguire delle soluzioni europee e volto alla collaborazione, diciamo, in particolare sul fronte energia. E la cosa è singolare perché in questo caso Letta, tra tutti i partiti, diciamo, maggiori in questo momento, è quello più vicino all'Unione Europea in generale. Quindi da questo punto di vista rappresenta un po' un unicum, ed è probabile anche che abbia voluto un po' sfruttare questa cosa a distanza, a breve distanza dalle elezioni.
Penso che sia anche dovuto al fatto che entrambi sono dell'SPD. Cioè sono nella stessa famiglia europea e quindi, essendo entrambi, insomma, rappresentanti di un partito socialista, potremmo dire, anche se poi in Italia il PD non è percepito come tale, però questo è, giustifichi, insomma, un po' questo incontro particolare, perché è un po' strano. Mi aveste detto c'è andato Draghi a parlare con Scholz, sarebbe stata una cosa diversa,
sì,
no?
Sarebbe stato un impatto diverso.
Un impatto diverso, quindi penso che questo sia un qualche tipo di movimento
interno
politico, no? Magari per un po' favorire o cercare di avvantaggiare il PD nella corsa al voto.
Sì, l'hanno voluto far passare come un'ingerenza tedesca di Scholz nella campagna elettorale italiana, ma insomma...
Se ci andiamo noi a Berlino, non è che poi non è Scholz venuto qua col megafono. Ma ci sta, insomma. Anzi, in realtà sono molto più partiti di destra che tendono a fare questa cosa, ad andarsene in giro. Vanno da Vox, vanno da Orban, vanno al... come si chiama? Il CPAC americano, insomma. Quindi, vabbè. Ho appena cercato Scholz su Google. Non lo so, ha questo aspetto... È un po' Bersani, diciamo.
È bonario come Bersani.
Ho letto un articolo che, secondo me, è un po' preoccupante, secondo me vagamente fazioso, di Repubblica, che, premetto, è di sabato. E non l'ho visto rilanciato così tanto, e, premetto, andrebbe approfondito per vedere un attimino tutti i dati di cui parla, però lo ritengo un po', insomma, che merita approfondimento. Di cosa parla? Parla di fatto di quello che anche Giorgia Meloni parla di come diritto a non abortire, ovvero il presupposto che vede l'aborto come una scelta a cui le donne sono in un certo senso costrette perché mancano di supporto, e che se solo lo avessero non abortirebbero. Una retorica comunque che sappiamo decisamente sbagliata. L'articolo evidenzia come in Italia, a partire dal 1978, le interruzioni volontarie di gravidanza siano scese da circa 280.000 a circa 70.000. Con una riduzione del 70% circa. Chiaramente stiamo tralasciando i dati precisi, è molto indicativo. Con, insomma, questa retorica sottointesa che si cerca di delegittimare la legge 194, ma guardate, sta facendo proprio quello che volete perché le donne abortiscono di meno. Questo è più o meno il senso, ok? L'articolo prosegue dicendo che Giorgia Meloni dice di voler difendere il diritto a non abortire delle donne, e Repubblica risponde: siamo già uno dei paesi con il più basso tasso di aborti, e quindi le donne hanno già questo diritto a non abortire. Qual è il problema? Questi dati mi sembra vengano trattati in maniera un po' superficiale, ovvero: le interruzioni di gravidanza sono davvero scese perché le donne si sentono più sicure ad avere i figli, o è perché l'accesso al diritto è di fatto molto difficile in buona parte d'Italia?
Allora, guarda, ti chiederei, questo cambiamento da 280k a 70k è avvenuto nell'arco di quanti anni?
Allora, i dati qui parlano dal 78.
Dal 78.
Anche se a un certo punto nell'articolo menziona che l'83 è il dato con la massima incidenza. Quindi bisogna vedere da dove hanno preso questi dati ed esattamente vedere grafici precisi, perché qui non vengono...
Questi mi sembrano dei dati torturati per fargli dire quello che vuoi tu, perché...
Cioè magari anche reale, eh? Cioè magari sono dati accurati, però cosa c'è dietro questi dati?
Esatto, perché la prima cosa che mi viene in mente è che dal 78, hai detto?
Sì.
Ad adesso è molto cambiata l'accesso alla contraccezione, il modo con il quale ci approcciamo all'idea di contraccezione, è cambiata l'idea di famiglia e i diritti delle donne sono migliorati. Non dico che adesso tutto bene, però sono molto migliorati rispetto al ruolo della donna nel 78. Quindi, cioè, dire che è tutto per la questione dell'accesso all'aborto è un po' forzatino. Penso che ci siano vari elementi. Ad esempio, è anche crollata la natalità.
Sì, esattamente. Infatti io mi sono chiesto, ma è perché la natalità è scesa? C'è anche quello da considerare? Oppure, cioè... Qui sembra come se le persone si siano convertite alla santità della vita, no? E allora sì, non abortiamo più. Non credo sia quello che dovremmo trarre da questi dati, ecco.
No, infatti.
Secondo me la questione che hai fatto emergere tu, Shai, sulla contraccezione è fondamentale, fondamentale. Perché c'è molta più consapevolezza di certe cose. Che abbia avuto un
nell'articolo questo viene menzionato dicendo che le nuove generazioni comunque hanno un accesso per quanto ridotto a informazioni sulla contraccezione, cosa che comunque sbugiarda la retorica secondo cui usano l'aborto al posto della contraccezione, quindi questo viene menzionato, ma di nuovo senza esplicitare l'impatto che questo ha avuto sui dati.
Mm-hmm. Ma guardate, cioè, se io volessi fare il finto tonto, cioè volessi ascoltare Giorgia Meloni senza pensare a tutte le connessioni che esistono tra il suo partito e altri partiti e a quell'area politica, direi anche che quello che dice è corretto, cioè buono, nel senso vogliamo mettere le donne che non vogliono abortire nella condizione di non doverlo fare. Perfetto, io sono d'accordo, benissimo. Certo. Vogliamo anche potenziare la natalità, anche quello è importante per la società tutta. Sì. Dipende poi però da qual è il prezzo che bisogna pagare per avere questa cosa. Perché se è un discorso di welfare e quindi spendiamo tutti più soldi collettivamente per aiutare le famiglie in difficoltà, le donne, eccetera, io sono assolutamente d'accordo, è importante. Se però, cioè, dobbiamo fare, non può abortire nessuno perché ci servono figli, quindi i tuoi interessi personali vengono meno, allora non sono più così d'accordo. Esatto. Giorgia Meloni dice che non è così, io voglio anche crederle, però poi non le credo perché i suoi contatti con i partiti come quello di Orban e i repubblicani americani e tutti i conservatori sono noti. E tutti questi movimenti pro vita, della santità, della famiglia tradizionale, eccetera, quello vogliono alla fine.
Nel programma elettorale lei cita cose condivisibili da questo punto di vista. Parla di dare più strumenti. Sino a che si danno più strumenti, il problema non si pone. E il problema è quando stai togliendo la possibilità di scelta alle persone. Se tu vuoi mettere gli asili nelle università, non lo so, i fasciatoi ovunque, che sembrano scemenze, in realtà non lo sono, o comunque facilitare proprio anche da un punto di vista urbanistico la struttura proprio della vita alle donne incinta, ma ben venga, ma ovviamente non c'è nulla di male.
Meraviglioso.
Però la libertà di scelta
è quello.
A questo bisogna associare appunto la libertà e il libero accesso all'aborto. E poi sta la donna a fare la scelta più adatta per lei.
Certo.
Ovviamente.
Ma alla fine, cioè, il problema è che è sempre lì la differenza tra le forze che poi risultano essere illiberali e quelle che risultano essere più liberali. Perché tanto là si torna. È inutile che i partiti di destra, la Meloni spesso continua a dire noi siamo il partito della libertà. Perché sei anche il partito che poi si scazza per Peppa Pig e dice chiudete tutto, nascondete tutto. E no, certo. Quella non è libertà. La libertà è io non sono d'accordo ma te lo lascio fare.
Anche perché spesso si trattano i diritti come se fossero un gioco a somma zero. Nel senso, se io ti do questi diritti poi te ne devo togliere altri perché non puoi averli tutti. No, non funziona così.
Già hai quelli.
Cioè, esatto. Non è che se io favorisco la libertà di una donna di accedere alle gravidanze con incentivi economici di qualsiasi tipo, non è che siccome sto fornendo quello allora devo rimuovere il diritto all'aborto perché sto consentendo di avere sicurezza.
Certo. Il modo migliore è togliere i diritti a una categoria per dargli un'altra. Quello è
esatto,
il modo migliore.
Esatto. Certo.
Li diamo alle donne ma li togliamo ai poveri. Oppure li togliamo ai poveri, li diamo alle comunità LGBT. Cioè
esatto.
Ci deve essere un equilibrio.
Le lobby varie, esatto. Le lobby delle donne.
Esatto.
Sì, sì.
Sì, sì, sì.
Passiamo agli esteri.
Dunque, c'è un caso interessante in Francia che riguarda un deputato del partito di Mélenchon. Il deputato è Adrien Quatin. Vabbè, con gli accenti starò volando. Quatin. Comunque, è che è stato accusato di violenza domestica dalla moglie.
Ma cioè, questi francesi però non ne possono, cioè, non ne possono eleggere uno.
Che è ancora la moglie, ma insomma ancora per poco, dato che comunque c'è l'intenzione di divorziare. Cos'è successo? La moglie ha presentato appunto questa denuncia per violenze domestiche il 7 settembre, quindi le tempistiche sono importanti, e il partito ha reagito, quindi ha fatto una dichiarazione solo 5 giorni dopo, per quanto non mi sia chiarissimo che cosa abbia detto il partito. Credo che fosse tipo un'affermazione in merito, ad esempio la magistratura...
Una condanna generica.
Esatto, però non credo si siano sbilanciati, anche perché poi vediamo che è successo dopo. Ora, il 18 settembre, quindi 11 giorni dopo rispetto al 7, il deputato ha ammesso la violenza. Quindi questa cosa è stata ammessa. Si parla di insistenza a livello psicologico, ma anche di gesti aggressivi, quali schiaffi, uno schiaffo, la ferrata per il polso, cose del genere. Dopo aver appunto ammesso questi atteggiamenti, ha rinunciato al suo ruolo da coordinatore del partito, ma non a quello di parlamentare. Ora, al di là di questa questione, la polemica che ne è scaturita non riguarda tanto il deputato quanto Mélenchon, perché prima ha appunto reagito in ritardo, nel senso che il partito tutto ha reagito in ritardo e Mélenchon, essendo Mélenchon, ne ha rappresentato le gesta, diciamo. E poi dopo che appunto Quatin ha fatto il suo comunicato ammettendo questa violenza, allora Mélenchon ha parlato di malizia della polizia, di voyeurismo dei media e dell'intromissione delle persone sui social, quindi in generale dei social media, in un divorzio conflittuale. Quindi tipo, fatevi cari vostri, praticamente, nel senso, erano cose loro, questa cosa ha creato tutti questi attacchi, oltre che al deputato anche comunque al partito, in realtà è semplicemente una situazione di tensione, è così. E ovviamente questa cosa non è stata vista benissimo, anche perché...
Non bene.
No. Perché ovviamente ha sminuito tutto quello che è successo e peraltro in quanto appunto... partito che ci tiene a determinati valori, è anche strano sentire un'uscita del genere proprio da lui. In realtà sarebbe stato strano a prescindere, perché secondo me è strategicamente sbagliata questa.
Se fosse trattato semplicemente di un divorzio, anche conflittuale, sarebbe stata una cosa. Però qui siamo sul penale, perché
se ci sono le botte, cioè
c'è un'accusa, nel senso è roba seria, non è che dici
stanno
divorziando, non c'è più l'amore, accettatelo. Quindi
è comunque interessante come ogni volta, ora io non voglio dire che siano bravi, perché li critichiamo anche noi, facciamo autocritica eccetera, però ogni volta i media, sono i giornali il problema, sono i giornali che ne parlano, sono i giornali, cioè oddio, le cagate saltano fuori e ieri ne abbiamo visto di errori fatti, certo. Però a me ogni volta sti politici che la prima cosa che fanno è sono i giornali, è tutta colpa dei giornali, e poi si buttano sul vittimismo da social, che io lo detesto. Ecco qua gli attacchi dei social, i leoni. No, non ce la posso fare.
Anche perché poi magari sono i primi che usano i social per determinate dichiarazioni.
Ma perché ovvio.
Ormai, cioè, Twitter è un comunicato stampa vivente, continuo, perenne.
No, molto male Mélenchon, quindi lo boccio. Do i voti. Due...
Draghi candidato, Mélenchon bocciato.
Draghi, esatto, Draghi 5 stelline, no aspetta, Draghi 5 bandierine italiane su 5, Mélenchon 2 bandierine italiane su 5, no perché italiane?
Non lo so,
bandierine francese.
Sei italocentrico.
Oh no.
Le proteste per la morte di Masamini continuano a peggiorare e si sono estese a numerose città iraniane, a un livello tale che la polizia ha aperto il fuoco sui manifestanti, uccidendone sempre almeno 5. In città diverse, questo, non nella stessa città. E il capo della polizia religiosa, Ahmed Mirzei, è stato addirittura sospeso dal suo incarico, e a Teheran ci sono state le manifestazioni più grosse, a cui la polizia ha risposto con, insomma, il pacchetto standard, cannoni ad acqua, manganelli, lacrimogeni, e chiudendo l'internet in quella zona. E per ora le proteste non accennano a placarsi.
Wow, li avete visti i video delle proteste? Sono incredibili. Sì. Mi hanno colpito tantissimo. Mi hanno colpito le donne che si tagliano i capelli, che è un gesto, non lo so perché mi ha colpito così tanto. E poi mi ha colpito le pietre lanciate sulle immagini di Khamenei. Cioè, morta al dittatore, via il dittatore.
La cosa sembra che stia avendo un impatto molto intenso.
Potrebbe essere venuto il momento di approfondirla questa cosa, di parlarne profondamente, sì. Perché wow.
Quando è avvenuto l'omicidio? Cioè, quando è morta?
Il 16.
Il 16 settembre.
Quindi sono 4 giorni che questa cosa va avanti. Ma cioè, vedendo i video ho avuto la percezione di quanto partecipata fosse la cosa, mentre quando ne abbiamo parlato qui ho avuto la percezione della gravità, nel senso è un gesto grave, una cosa grave, ma non avevo capito l'impatto che questo aveva avuto sulla società. Invece mi sembra molto importante.
Ho l'impressione che la morte di Amini sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Molto interessante.
Passiamo a un'altra notizia. Dunque, cosa è successo? Ieri, nel Maryland, a Baltimora, un giudice ha rilasciato Adnan Syed. Chi era Syed? Allora, era un uomo che, all'epoca 17enne, era stato condannato nel 2000 per l'omicidio di una ragazza avvenuto l'anno prima. In un caso che all'apparenza era inattaccabile, perché un amico aveva testimoniato di averlo aiutato a seppellire il corpo. C'erano prove che collegavano il suo telefono nella zona dove era morta la ragazza e così via. Ed era stato condannato all'ergastolo. Ma avanti veloce sino al 2014, quando il podcast Serial analizza e studia il caso, che è un podcast che appunto analizza questo tipo di processi e così via, no? E scoprendo l'esistenza di un alibi per Syed, in precedenza ignorato dal suo avvocato, e altre irregolarità, come il fatto che il suo DNA non fosse mai stato controllato in base alle prove raccolte sulla scena, e tanti altri piccoli dettagli. E nel corso di vari anni Syed riceve nuovi appelli, il caso viene riesaminato, e grazie a questo podcast sembra finalmente che possa ritornare in libertà, perché appunto un giudice lo ha rilasciato. E lo stesso giudice, rilasciandolo, ha detto, cosa che mi ha colpito particolarmente, ora puoi ritornare dalla tua famiglia. Quindi insomma, come se avesse riconosciuto che sì, c'è stato un errore, ora è stato liberato, e quindi grazie a questo podcast e all'analisi del crimine fatta da...
Vabbè, adesso farà una causa e diventerà milionario, voglio sperare.
Allora, in questo momento comunque è domiciliari, perché credo che la procura abbia un mese di tempo per decidere se chiedere un nuovo processo o meno nei suoi confronti, anche se sembra che ci siano già degli altri sospetti. Gli altri sospettati. E comunque è impressionante. Impressionante come anche un lavoro esterno, quindi fatto da civili, nel senso che è un podcast di giornalismo di inchiesta, investigativo, però voglio dire, veramente
non
civili.
Non sono le autorità.
No, esatto,
dici.
Non sono le autorità, eppure dopo 22 anni hanno provocato sta cosa. È incredibile, è molto balordo.
C'è da dire che hanno fatto errori veramente grossolani, come non analizzare il DNA. Errori veramente pesanti. Quindi c'è da dire anche questo. Quindi da un suo punto di vista è bastato l'analisi di un podcast, un'analisi accurata, fatta da persone che hanno analizzato il caso seriamente per sbloccare il tutto. Qui c'è anche da dirsi bravi loro, ma quanto non sono stati bravi le forze di polizia all'epoca?
Sì, nel senso, io ho grande rispetto per chi riesce a fare questa cosa qua a livello giornalistico, ma veramente tanto, perché...
Bellingcat.
Cosa?
Bellingcat, sì,
ovviamente. Bellingcat, amore eterno, sì. Per Bellingcat.
Bellingcat perché poi sfrutta questa cosa di tirare dentro un sacco di gente, quindi quello è proprio una sorta di citizen journalism. Quindi sì, abbiamo questi dati, li buttiamo qua, vedete se è riuscita a tirarne fuori robe, quindi quello molto positivo. Ma io penso anche, avete presente la morte di David Rossi, che si era lanciato dalla finestra di Monte dei Paschi?
Ah, giusto, sì.
Lui ogni tanto ci sono delle inchieste che cercano di riportare alla luce il fatto che potrebbe non essere un suicidio, se ne parla spesso, e io queste cose le guardo sempre atterrito, perché non... Io non ho quelle skill per fare questa cosa qua, cioè non l'ho mai fatto, andare, cercare, frugare, mettere insieme, e poi perché un pochino quando lo fai sfidi, anche solo concettualmente, un'autorità che consideri molto brava, nel senso sono le indagini.
Chi è preposto a fare quella roba,
esatto,
lì?
Cioè sono più bravo io a fare le indagini? Non credo, almeno io ho questo atteggiamento. E però ogni tanto evidentemente gli errori grossolani esistono davvero.
L'ho visto anche per Ustica.
Per Ustica, sì. Esattamente, per Ustica. Quindi, wow.
È uscito un report di una ONG che ha sede a Londra, che si chiama Feedback Global, che ha rilevato il fatto che nei paesi dell'Unione Europea si sprechi più cibo rispetto a quanto non si importi. Si parla di circa 135 tonnellate di cibo ogni anno, che sono 15 in più rispetto a quello che viene importato, e queste tonnellate di cibo sprecato sarebbe responsabile del 60% delle emissioni totali dei paesi membri dell'Unione Europea. Il totale del grano che viene sprecato è circa la metà rispetto a quello che l'Ucraina esporta, e un quarto dell'esportazione di altri cereali dall'UE. e si parla di grano perché è uno dei beni che stanno aumentando di prezzo e che si usa tantissimo per il pane, la pasta, ma in generale per il cibo. L'organizzazione propone di individuare delle politiche mirate ad obiettivi obbligatori per dimezzare lo spreco di cibo. E mi sono chiesta come.
Giusto per assicurarmi di aver capito bene, quindi l'Unione Europea sta sprecando un ammontare di grano pari a metà di quello che l'Ucraina esporterebbe normalmente.
Esatto.
Wow.
Sì, capisco dove sta andando questa cosa, cioè sistemando un po' la questione avremo meno bisogno di importare grano, cioè questa è un po' la razza, no? Poi bisogna vedere se questi dati sono corretti, dovremmo analizzarli, eccetera.
Se fossero corretti sarebbe notevole.
Però Chiara ha ragione, come lo fai? Cioè,
cioè l'unica cosa che mi viene in mente a livello proprio quotidiano è Too Good To Go, stile.
Sì.
Cioè, sono praticamente delle app per cui, ad esempio, tu hai un negozio in cui vendi pane e a fine giornata hai dei panini che avanzano, non li puoi vendere il giorno dopo, quindi lo metti a disposizione e tramite quest'app le persone possono vedere che tu hai una, non lo so, confezione, esatto, di qualcosa e puoi darlo in dono.
Wow, sì. Tu ce l'hai, l'hai provata, l'hai vista?
No, però ho sentito molto parlare, è abbastanza usata.
Io ce l'ho, la uso spesso, è molto molto utile.
La usi?
Ah, okay. Dai. Sì.
E come funziona esattamente?
Allora, praticamente tu scorri i negozi che aderiscono a questa iniziativa.
Sì.
Può essere una pescheria, può essere una panetteria, una pasticceria, qualunque. E hanno dei pacchetti, che ne so, ha un pacchetto di 4,50€, quindi ti dicono esplicitamente cosa c'è dentro, questo, questo, quest'altro. Altri sono pacchetti a sorpresa. Tu lo compri, vai in negozio e ti danno questi pacchetti con la roba del giorno avanzata, che detto così sembra avanzata, in realtà è roba perfettamente commestibile.
Che non sarebbe venibile il giorno dopo.
Esatto.
Che bomba, lo voglio provare anch'io questo.
A prezzi molto molto bassi, cioè con 2,50€ ti fai un intero vassoio di dolci. E questo mi rendo conto sia una cosa un po' più, un po' prosaica, nel senso un vassoio di dolci, però funziona anche con il pane. Cioè con pochi euro ti fai chili di panini che, insomma...
Li puoi mettere in freezer, volendo.
Poi aderiscono anche dei supermercati, non solo negozi piccoli, quindi, insomma,
questo può essere un modo, in effetti, per risparmiare. Poi io penso che molta parte del cibo si perda nella grande distribuzione.
Infatti, perché, allora, questo è a livello, diciamo, tra noi, ok? Ma a livello di politiche, non saprei, onestamente, come risolvere questa cosa, magari più controlli.
Credo che a livello di politiche faccia molto lo sforzo educativo, nel senso.
Vero, sì. Un impegno culturale, cioè, nel ricordare alla gente, non buttate la roba, non
per evitare lo spreco,
roba.
L'educazione è il primo passo.
Esatto.
Il secondo passo è redistribuire ciò che avanza, magari alle persone che ne hanno bisogno. Quindi ci vorrebbe una filiera che si occupi specificatamente di quel tipo di distribuzione.
Sì, questo vale per quasi tutto, cioè tranne tipo i canederli, quelli si possono buttare, quelli è possibile.
La nostra lotta con i canederli.
Esatto, quelli è possibile liberarsene.
Le polpette di pane.
Vieni pagato un euro a canederlo.
Se lo butti. La prossima notizia arriva dal Myanmar, perché la giunta militare ha compiuto l'attacco più mortale, sino ad ora, in cui siano stati coinvolti dei bambini. Infatti, venerdì ha iniziato ad attaccare da alcuni elicotteri una scuola che ospitava 240 bambini dai 3 agli 8 anni. E con la razio, insomma, che lì ci fossero dei ribelli alla giunta che si stessero organizzando. Almeno 13 persone sono morte, di cui 7 bambini, e molte altre sono state ferite, mentre un gruppo di una ventina di persone è stato proprio preso dall'esercito.
Cioè, un elicottero militare ha sorvolato una scuola smitragliando e uccidendo bambini. Sì. Cioè, stiamo dicendo questo.
Vi sto risparmiando i racconti più dettagliati, perché non è il caso. No, però cose... belle.
Va tutto bene, Myanmar.
No, ma che rabbia il fatto che non se ne parli. Cioè, che questa cosa sia stata demandata alla Cina, che se ne frega totalmente, non gliene frega niente. Che rabbia. Anche perché poi non ne possiamo parlare, però, insomma, rimane un posto del mondo che è molto poco... desta molto poco interesse per ragioni ovvie. Deve essere un po' strano. Cioè, se io fossi birmano... Ma anche qualsiasi abitante dell'Africa subsahariana che non sia il Sudafrica, va? Cioè, può succedere più o meno qualsiasi cosa che sai che la comunità internazionale non c'è. Non è come se questa cosa succede in Francia, è finito tutto, cioè se ne parla per i secoli a venire. Se succede in Myanmar, cioè, it's another day.
No, ma c'è la Cina.
che sta risolvendo?
Certo.
Ci pensano loro.
Okay. Io mi sentirei protetta da Xi Jinping in persona.
In persona, che arriva lui.
Scudo umano.
Gigante, perché è altissimo.
Sì. È vero.
Sì, è altissimo. Sì. E niente, quindi bene, bene. Questa è una buona notizia, sono molto contento.
Passiamo al risico. C'è stata una piccola vittoria simbolica da parte dell'esercito ucraino che ha riconquistato un villaggio nella Repubblica separatista di Luhansk, cominciando quindi a erodere, per così dire, l'occupazione russa anche all'interno dei territori di una delle repubbliche. Ed è stato pubblicizzato, insomma, come un ulteriore avanzamento delle truppe. Per quanto sappiamo che, insomma, le linee sono sempre più sottili, per cui stanno avanzando, ma bisogna capire un attimo quanto riusciranno a mantenere i territori che hanno riconquistato.
Ok. Ho visto una GIF... o un video, insomma, non so esattamente cosa fosse, che mostra giorno dopo giorno, velocizzato, gli avanzamenti sul territorio della guerra, ed è piuttosto interessante vederlo così, perché si vedono i russi che entrano in tutto il territorio ucraino, poi arretrano un bel po', poi c'è lo stallo, e adesso si vedono i territori che iniziano a essere recuperati dagli ucraini, e vederlo così velocemente ti fa un po' capire il senso di quanto, insomma, di quanto siano questi...
È stata molto rapida come riconquista.
Non mi ricordo dove l'ho visto, credo che l'abbia pubblicato il giornalista David Carretta su Twitter, però, insomma, non ho verificato niente, sto proprio parlando così. Nel caso ve lo faccio vedere perché è molto interessante.
Poi, nella notte di ieri, 4 delle 5 nazioni europee che confinano con la Russia, nello specifico Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania, hanno cominciato ad allontanare i turisti russi dai loro confini, con la giustificazione, insomma, della guerra in Ucraina. La Finlandia, invece, ha mantenuto aperti i confini, ma ha ridotto sensibilmente gli incontri consolari per chi vuole fare il visto per entrare nel paese. E la stessa Sanna Marin ha fatto presente come questa mossa, insomma, di vietare l'ingresso potrebbe contravvenire alle regole dell'area Schengen, perché se un paese concede il visto, gli altri devono riconoscerlo. E, insomma, questa mossa per ora vale solo per i turisti, ma è comunque significativa.
È vero, non ci avevo pensato a questa cosa.
Ha ragione, sì.
Beh, se si tratta di paesi che fanno parte dell'area Schengen, effettivamente in teoria ci dovrebbe essere un'omogeneità di questo tipo di politiche.
L'area Schengen può essere momentaneamente sospesa però, per questioni di sicurezza nazionale, eccetera. Okay. Ha un periodo che non vorrei sbagliare, mi sembra che sia di 30 giorni, adesso dovrei controllare.
Ma però... si può sospendere in generale...
Cioè, un paese può chiudersi un attimo e dire abbiamo un pericolo, quindi chiudiamo. Però può essere fatto solo per brevi periodi e solo per conclamate, insomma, necessità di stabilità nazionale.
E non verso un paese unico.
Bella domanda.
Perché in questo caso turismo lo uccidi.
Non credo verso un paese unico.
Capito. Cioè, tu Lettonia, insomma, cioè, che chiudi tutto, stai perdendo molti soldi.
Sì, sì.
Non stai solo creando un problema alla Russia in questo caso. Ok, allora approdiamo ai
Fish and Beats.
Famosissimi
Fish Me Up.
Questo è un mercoledì almeno.
Perché non sai cosa ti aspetta domani.
Cioè, guarda che mi stai proprio mettendo alte aspettative per giovedì.
Oh no.
Se voglio un acuto giovedì. Dunque, domenica c'è stato un grave leak nel mondo dei videogiochi perché un hacker ha pubblicato molto materiale sul nuovo capitolo di Grand Theft Auto che dovrebbe uscire nel 2024 ed è attesissimo tipo da un sacco di tempo. E quindi un hacker ha pubblicato su un forum per i fan del videogioco più di 90 video e anche il codice sorgente dei programmatori. E
è stronzo.
Sì.
Parecchio.
Che poi ovviamente sono tutti materiali che sono approdati anche su Twitter e YouTube, non è che si sono fermati a quel forum lì. E la casa di produzione comunque in tutto questo è riuscita a far rimuovere gran parte dei contenuti online, ma non tutti.
Wow. Che poi, cioè, non puoi neanche dire che... Perché Rockstar è la casa di produzione più amata che c'è. Cioè,
quindi
non puoi dire niente.
Non poteva essere un odio verso di loro,
allora,
nello Blizzard specifico.
Verso... GTA 5 è il gioco più venduto in assoluto dopo Minecraft. Quindi
dopo?
Minecraft.
Ed è
comunque
meraviglioso.
C'è anche da dire che si tratta di una versione molto early development, ok? Del 2021, non rispecchia sicuramente lo stato di sviluppo attuale del gioco, quindi secondo me l'impatto effettivo su Rockstar è relativamente ridotto, però è comunque... Allora, è stato pubblicizzato come il più grande leak, uno dei più grandi leak mai avvenuti nella storia dei videogiochi, ed è vero, è insomma molto molto pesante quello che è successo.
Potrebbe anche essere, però questa è una speculazione mia, che il leak sia avvenuto perché c'è il protagonista donna, cioè uno dei protagonisti che è donna, e questa cosa la community non
vero,
l'accetta.
Vero.
Davvero?
Sì, sì. Sarebbe il primo protagonista donna.
Di un GTA.
Di un GTA. E quindi questa cosa sta facendo impazzire tutti.
Che cioè, medesimarsi.
Presi male.
Anche GTA è diventata woke.
Esatto, tutto woke. Che poi è sempre stata super woke GTA. Super! Però vabbè. Ok, io non li ho visti i leak. Sono un po' curioso di sapere dove è ambientato, però.
Allora, Vice City, pare.
Vice City? No, sì. vabbè, ragazzi. Cioè, quando esce... Io mi compro la PlayStation solo per GTA. Cioè, come mi sono comprato la Switch solo per Animal Crossing. Per il resto non ho interesse, però... GTA e GTA.
Sì, il 2024 sarà un anno interessante da quel punto di vista.
Però ovviamente se mettono il protagonista donna io poi mi lamento.
Perché immedesimarsi in una donna deve essere una roba degradante.
È impossibile,
certo.
Ma
come fai? Ma anche solo lo sforzo mentale è terribile. Sì. Non riesco a immaginare che cosa possiate provare.
Non sono capaci di violenza le donne, non puoi fare un gioco di GTA
non puoi.
Con una donna.
Cioè, no.
Infatti distorce la realtà tutto ciò.
Chiaro,
io non sono d'accordo.
Se tu ci pensi anche, tutti il videogiocatore tipico... Comunque rispecchia l'eroe,
certo.
Della, cioè, è in genere molto atletico,
muscoloso, sì,
bello.
Sì, esatto.
Cioè, siamo tutti così noi videogiocatori. Voi cioè,
donne
che ne
sapete? Stai
costringendo...
Io sono la categoria.
Cioè, stai costringendo il videogiocatore a immedesimarsi in un protagonista donna, no?
Non si può. No, basta. No. Basta. Spero che abbiano capito la lezione. Bravo! Quindi questo era tutto per oggi, grazie a tutti e a tutte per aver ascoltato e ci vediamo dopo con Breaking Italy.